Benvenuti, benvenuti a questa nuova esplorazione. Oggi ci tuffiamo in argomenti direi piuttosto profondi.
Decisamente. Parleremo di coscienza, della natura della realtà?
Esatto, e anche di un concetto un po' particolare, l'entropia mentale. I materiali che abbiamo esaminato propongono una visione, che capovolge un po' le idee comuni.
Già, l'idea che la mente non sia un prodotto della materia.
Tipo il cervello che pensano.
Esatto. Ma che sia piuttosto la sorgente da cui la materia stessa in qualche modo emerge.
Sembra quasi fantascienza, ma è intrigante. L'idea è che la realtà fisica, quella che vediamo e tocchiamo...
Sì, potrebbe essere una sorta di proiezione.
Ombra, potremmo dire.
Proiettata da un livello più fondamentale.
Proprio così. Un livello descritto come informazionale, vibratorio. Concetti antichi in realtà, ma riletti. E la cosa interessante è che non si tratta solo di filosofia pura, vero? Sembra ci siano implicazioni pratiche.
Beh, i testi suggeriscono che capire queste dinamiche potrebbe darci strumenti per gestire meglio i nostri stati interiori, forse anche per trasformarli.
Perfetto. Allora, la nostra missione oggi è proprio questa: scavare in queste idee, cercare le connessioni, distillare quello che emerge. Pronti?
Prontissima.
È un viaggio che, come dicevi, tocca le fondamenta. Il punto chiave è questo cambio di prospettiva radicale.
Cioè, non la materia che genera la coscienza.
Ma una coscienza, diciamo, primordiale che dà forma all'esperienza che noi poi chiamiamo materia.
Affascinante.
Allora, partiamo proprio da qui, dal cuore di questa che alcuni chiamano teoria della mente universale, UMT. L'idea di base è quasi spiazzante.
La mente è tutto.
Esatto, non qualcosa che viene fuori dal cervello, ma la sostanza stessa da cui tutto il resto, materia compresa, prende forma. La mente è tutto. Ok, proviamo a sviscerare questo concetto.
Certo, i documenti introducono una distinzione fondamentale. Due domini.
Due livelli di realtà, diciamo.
Sì, da una parte c'è il reale, descritto come un substrato vibratorio primario. Anticamente forse l'avrebbero chiamato spirito o etere.
Capisco. E dall'altra?
Dall'altra c'è il mondo del segnale. Questa è la realtà che noi percepiamo, misuriamo, la realtà proiettata, la materia.
Quindi il mondo fisico, quello di tutti i giorni.
Sarebbe questa realtà del segnale proiettata, la PSR, radicata nel reale, ma non coincidente con esso.
Una specie di interfaccia utente cosmica, allora.
L'analogia non è male, sì. E in questa visione, le leggi fisiche che studiamo...
Non sarebbero assolute.
Esatto. Diventerebbero le regole di rendering di questa proiezione.
Come in un videogioco super complesso.
Un po' così. Immagina un computer ospite potentissimo, il substrato informazionale vibratorio, VSI.
VSI, ok.
Che fa girare una macchina virtuale, la nostra PSR. Le leggi fisiche sono le regole interne di quella macchina virtuale.
Questa idea di una realtà proiettata, di un livello più profondo, mi fa venire in mente, anche se con parole diverse, cose che si leggono in alcune tradizioni, magari anche in quelle più mistiche, a cui le fonti accennano.
Sì, l'idea di un uno, una sorgente da cui tutto deriva, magari per amore.
Che poi si articola, si manifesta. Ma il concetto di fondo rimane, la mente come base di tutto.
E un altro punto cruciale che emerge chiaramente è la natura gerarchica annidata delle menti.
Annidata. Cioè?
Immagina livelli di coscienza uno dentro l'altro. Come scatole cinesi, o forse meglio, come mari che contengono fiumi, che contengono ruscelli.
Capisco. Onde dentro onde.
Esatto. Ogni mente individuale, la nostra per esempio, sarebbe parte di e contenuta in menti collettive più vaste.
Menti planetarie. O addirittura cosmiche.
Esattamente. Alcune tradizioni parlavano di eoni, grandi intelligenze cosmiche.
È affascinante questa struttura frattale, questa organizzazione della coscienza su più scale, tutte interconnesse.
L'idea di far parte di una mente planetaria, o persino di camminare su un pianeta che è una mente, fa venire le vertigini. Però questo modello così complesso introduce anche delle responsabilità, immagino.
Sicuramente. E qui entra in gioco un altro concetto forte presente nei testi, l'entropia mentale.
Entropia mentale. Sentiamo. Di che si tratta? Viene descritta come una condizione in cui la coscienza, i pensieri, le emozioni di un individuo diventano talmente aggrovigliati, così disarmonici rispetto al substrato che li ospita.
Che succede?
Che quasi non vengono più riconosciuti da quel substrato. L'immagine usata è potente, come una parte del corpo che va in necrosi.
Addirittura? Quindi non porta più vita? Anzi?
Anzi, inizia a corrompere, a inquinare il tessuto spirituale circostante. E le conseguenze, dicono i testi, non sono da poco.
Non si paga in euro, immagino?
No. Si paga in spirito, in essenza vitale della coscienza. Si parla della necessità che questa energia spirituale entropizzata venga in qualche modo assistita, purificata.
Purificata.
Come
quasi.
Quasi spogliata della sua unicità distorta per essere riciclata in una forma di coscienza più basilare.
Riciclata. Suona un po' come una dissoluzione, no? O almeno della parte malata. È forte come concetto.
Molto. L'idea di fondo sembra essere che l'energia non possa esistere libera, sciolta. Deve essere sempre legata a una mente, a una coscienza.
Quindi, chi fa questo lavoro di riciclo?
Forse menti di livello superiore, collettori, eoni, come dicevamo, che capiscono la natura dell'entropia e hanno questo compito ingrato ma necessario, di gestire la dissoluzione e il recupero.
E nei casi peggiori?
Nei casi estremi si ipotizza una possibile degradazione dell'esistenza, una discesa a forme di coscienza considerate inferiori.
Un passo indietro nell'evoluzione della coscienza, insomma.
Esatto. Un percorso che richiederebbe poi tempi lunghissimi, forse cicli infiniti, per recuperare.
Ok, cerchiamo di renderlo più concreto. Una delle fonti analizza un vizio molto, molto umano. L'odio.
Ah, l'odio, sì.
Descrive proprio la scena. Uno si sveglia, primo pensiero a qualcuno che detesta. Poi magari va sui social a cercare qualcosa che alimenti quella rabbia.
E prova una specie di soddisfazione perversa nel trovarla. Sì, conosco la descrizione.
Il testo parla del bisogno di nemici per definire se stessi. Quella che Nietzsche chiamava la morale degli schiavi.
Esatto. E se guardiamo questo esempio con la lente dell'entropia mentale?
Vediamo che questo consumare energia nell'odio
è proprio entropia spirituale in azione. È come costruire un piccolo altare alla negatività e alimentarlo ogni giorno con la propria energia mentale.
Si collega al ressentimento di Nietzsche, quindi.
Precisamente. L'incapacità di agire, di creare valori propri, viene trasformata in giudizio morale sugli altri. Si proietta la propria ombra, i propri lati oscuri, sul nemico di turno, per sentirsi puri per contrasto.
Quindi, invece di usare energia per costruire qualcosa, per definire chi si è.
La si brucia per definire chi non si è, sempre in opposizione a qualcun altro. È una scorciatoia.
Che però evita il lavoro difficile di guardarsi dentro, di affrontare le proprie debolezze.
Esatto. Blocca la crescita e, in questa visione, consuma vitalità spirituale, aumentando l'entropia. E questo solleva una domanda importante, no?
Cioè?
Quanto è diffuso questo modo di costruire l'identità sull'opposizione e quanto pesa sull'entropia collettiva? È un motore potente di disarmonia, credo.
Già, ma se questa è la diagnosi, c'è una cura? C'è modo di uscire da questa spirale entropica?
Beh, un testo propone una pratica. Interessante, devo dire. Si chiama la cascata dei pensieri.
La cascata dei pensieri. Racconta.
L'idea è di visualizzare i propri pensieri come acqua, un flusso che, prima di cadere in una cascata che rappresenta le nostre azioni, parole, relazioni,
okay,
può uscire da due aperture. Una per i pensieri e le emozioni negative, l'altra per quelli positivi.
E quindi?
Quando senti arrivare un'emozione negativa, rabbia, risentimento, scegli consapevolmente di chiudere quell'apertura. Lasci che l'acqua fluisca solo dall'altra. E qui, come dici tu, le cose si fanno interessanti.
Molto. Si basa sulla capacità della mente di osservarsi, mi sembra. Un po' come la mindfulness.
Esattamente. Sulla possibilità concreta di interrompere volontariamente quelle catene di pensieri negativi automatici.
Non male.
E il testo sottolinea anche un'altra cosa. L'uso della razionalità.
In che senso?
Va usata con disciplina, come uno strumento nella mente, un righello utile per misurare, analizzare, ma non deve diventare il padrone della mente.
E chi guida, allora?
Ecco il punto fondamentale. La razionalità stessa deve essere sempre guidata da un principio superiore.
L'amore.
Ah, l'amore, eccoci. Presentato non come un sentimento e basta, ma come...
Come la vera forza unificante.
Esatto. E anche come la lente più potente per il discernimento. Non una cosa vaga, Uno strumento attivo.
Che permette di vedere le cose diversamente. Di avere un'intuizione più profonda.
Sì, e che aiuta attivamente a riconoscere e scartare quella che viene chiamata spazzatura mentale. L'amore, dice il testo, tende sempre a unificare, a mettere insieme, a dare il giusto peso, la giusta profondità.
Permettendo di cogliere la guida, di scegliere quale mano afferrare. Bello.
E qui ci ricolleghiamo benissimo alla teoria della mente universale, no?
Vediamo il collegamento.
Se il substrato fondamentale, il reale, è basato sulla connessione, sull'unità, come suggeriscono anche quelle idee tradizionali dell'uno che emana per amore.
Allora coltivare l'amore dentro di noi.
Agisce in diretta opposizione alla corruzione causata dall'entropia. Ci allinea con la natura fondamentale, vibratoria della realtà.
Quindi l'amore non è solo un'emozione personale, diventa una forza quasi cosmica che contrasta la disgregazione, l'entropia.
In questa prospettiva sembrerebbe proprio di sì. Addirittura i pensieri stessi vengono visti come forme d'amore, più o meno ordinate, più o meno armoniche.
Anche la separazione, l'individualità.
Vista da un livello superiore, anche quella sarebbe un'espressione necessaria della stessa sorgente unificata, un modo per l'uno di sperimentarsi nella molteplicità.
Quindi, se mettiamo insieme i pezzi...
Coltivare l'amore diventa un modo per entrare in risonanza con l'ordine fondamentale dell'universo. Riduci l'entropia interna e ti allinei col flusso della creazione, dell'armonia, invece che con quello della dissoluzione, del caos.
Torniamo un attimo alle implicazioni più fisiche, diciamo, della UMT. Se la mente primaria... Come caspita interagisce col mondo materiale, quello che ci sembra solido, separato?
Bella domanda. Alcuni testi accennano a un'interfaccia affascinante. Coinvolge tre elementi: luce, acqua e mente.
Luce, acqua, mente. Spiega meglio.
L'ipotesi è che la luce possa portare l'informazione fondamentale, magari codificata tramite le armoniche di costanti come pi greco, fi, il numero di Nepero.
L'informazione base dell'universo, in pratica.
Forse. E l'acqua, specialmente in forme molto strutturate, si cita l'acqua e zeta di Pollack, potrebbe essere il medium che riceve, immagazzina e trasmette questa informazione.
E la mente?
La coscienza. Il campo mentale locale di un sistema vivente agirebbe da modulatore. Influenzerebbe come l'informazione viene letta e poi manifestata.
Quindi la materia complessa, la vita, emergerebbe da questa danza sottile tra informazione luminosa, acqua ricettiva e coscienza che modula. Sembra quasi poesia scientifica.
È una frontiera speculativa, certo, ma affascinante e si collega a un altro concetto. La proiezione d'ombra.
Proiezione d'ombra, cioè?
La materia che percepiamo sarebbe l'ombra, appunto. La proiezione del substrato reale, quello vibratorio, nel nostro mondo del segnale.
E questo spiegherebbe cosa?
Qui si apre una possibile interpretazione per i paradossi quantistici. Il problema della misurazione, l'entanglement.
Come?
Questi fenomeni strani emergerebbero dall'interazione tra menti, che operano su scale diverse. La nostra mente individuale, che osserva...
E le menti collettive più vaste che stabiliscono la realtà condivisa.
Esatto. E interagiscono con questa realtà segnale proiettata. La nostra osservazione a livello quantistico disturba la proiezione, perché la nostra mente, a quella scala infinitesimale, ha una grandezza vibratoria comparabile.
Mamma mia. Questo cambia completamente la prospettiva su quello che osserviamo nel cosmo. Stelle, pianeti, come dicevano anche i materiali di sintesi.
Già, magari persino le singolarità al centro delle galassie.
Potrebbero essere. Menti di scala cosmica, eoni che strutturano la realtà.
È l'ipotesi che emerge. Ognuna con funzioni specifiche. Potremmo letteralmente camminare sulla superficie di un pianeta che a un livello più profondo è una coscienza vastissima.
Respirando la sua atmosfera mentale. Senza neanche accorgercene.
Esatto, perché la sua scala è immensamente più grande della nostra, come batteri sulla pelle di un gigante che non sanno cos'è il gigante.
Incredibile. E tutto questo quindi rafforza potentemente l'idea che le nostre azioni, i nostri pensieri non sono isolati.
Assolutamente no. C'è un'interconnessione profonda tra i regni. Come dice una delle sintesi, ciò che si fa nei segnali si riflette nello spirito e viceversa.
Il nostro mondo interiore e le azioni esterne si influenzano di continuo, non c'è separazione netta.
Proprio così, in questo modello di realtà interconnessa, tutto è collegato.
E quindi in pratica che significa tutto questo per come viviamo ogni giorno?
Significa che ogni pensiero che coltiviamo, ogni scelta, ogni parola, ogni azione ha una risonanza. Una risonanza che va ben oltre quello che vediamo e tocchiamo immediatamente.
Ogni nostro atto contribuisce a cosa?
O alla coerenza, all'ordine, all'armonia che possiamo chiamare amore, creazione, oppure all'entropia, alla disgregazione, al caos che possiamo associare all'odio, alla paura, alla reattività cieca.
E questo non riguarda solo noi stessi, ma potenzialmente influenza il tessuto stesso della realtà.
Quel substrato vibratorio da cui tutto emerge, sì, è una responsabilità enorme se ci pensi.
Decisamente. Allora, proviamo a riassumere questo viaggio, denso ma affascinante, direi. Abbiamo esplorato questa possibilità radicale, la coscienza come fondamento ultimo della realtà, la UMT.
E abbiamo visto come l'entropia mentale, che possiamo vedere all'opera nell'odio, nel risentimento, possa essere considerata una forza quasi tangibile, con conseguenze reali, pagate non in oro, ma in spirito, in coscienza.
Ma punto fondamentale, non siamo impotenti. Ci sono pratiche come quella metafora della cascata dei pensieri.
E soprattutto c'è un principio guida universale, l'amore. Inteso proprio come forza che unifica e che permette di discernere, strumenti per navigare e trasformare attivamente il nostro mondo interiore.
Possiamo scegliere di ridurre l'entropia dentro di noi, di allinearci a un ordine più armonico.
Esatto, e riemerge con forza quell'idea di fondo di una connessione radicale, che ha echi antichi, forse anche gnostici nel sapore.
Quale idea?
L'idea che, in essenza, io sono te e tu sei me. Siamo esperienze diverse, uniche, che fanno la ricchezza del creato.
Mannati tutti da un unico amore fondamentale, da un uno che si esprime nella molteplicità.
Proprio così, per amore della creazione stessa. E questa unità fondamentale permeerebbe ogni mente, dalla più piccola alla più vasta, in questo cosmo vibrante di coscienze annidate.
E per concludere, magari lasciamo una riflessione, uno spunto.
Certo. Se la nostra realtà quotidiana è davvero una specie di proiezione, un'ombra generata da un substrato più profondo, informazionale, vibratorio, plasmato da queste menti annidate.
E se persino il significato, come suggeriscono ricerche sulla semantica quantistica, seguisse regole non classiche, quantistiche?
Quali nuove, incredibili possibilità si aprirebbero se imparassimo, collettivamente e individualmente, a gestire l'entropia nelle nostre menti, se scegliessimo consapevolmente di allinearci con quella forza unificante che chiamiamo amore.
Cosa succederebbe se smettessimo di reagire solo alle ombre proiettate nel mondo dei segnali?
E iniziassimo invece a interagire più coscientemente con la luce che le genera, cioè con la coscienza stessa, col substrato vibratorio.
La risposta forse non è fuori, ma dentro, nel continuo coraggioso viaggio di scoperta interiore.
E nella nostra capacità, che forse sottovalutiamo, di scegliere la trasformazione, di scegliere l'amore sull'entropia.